Possiamo anzitutto cominciare con la preghiera che ci aiuta a entrare nel clima giusto di questa serata e poi vi dirò un po' come ci muoviamo, come siamo soliti fare. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, noi ti ringraziamo perché ci raduni alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola. In essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua. Per Cristo nostro Signore. Bene, benvenuti a tutti a questa ripresa di corso mini corso biblico. Dopo tanti anni siamo ancora numerosi attorno al Vangelo e a differenza di quello che è capitato negli anni passati, dove ci dedicavamo alla lettura di qualche pagina del Vangelo dell'anno, come vedete dallo schema che vi è stato consegnato, il Vangelo sul quale cominciamo questa sera e poi venerdì prossimo a meditare è il Vangelo di Giovanni. Un Vangelo che non si legge in modo continuato, come può capitare per Matteo, per Marco o per Luca, ma si legge a pezzi e soprattutto nel tempo pasquale. Cosa facciamo noi qui? Facciamo come siamo soliti fare, ossia un primo momento qui in sala di circa 3/4 d'ora, poi, come abbiamo detto più volte, avendo, ed è un unicum, una cosa unica, la possibilità nella stessa casa di avere a portata di mano o di piedi una piccola e bella cappella, dopo l'esposizione chi desidera, chi ha ancora un po' di tempo, ci si può spostare là e stando qualche minuto in silenzio attraverso qualche sollecitazione che possiamo avere ricevuto dall'esposizione, dedicare qualche minuto personalmente nel silenzio alla meditazione. Questo anche come metodo, ossia la lettura della Bibbia in generale e del Vangelo in particolare ha bisogno sì di ascolto, ma anche bisogno della nostra risposta. L'ascolto è il momento che viviamo qui, la risposta nella forma della preghiera semplice è quella che noi possiamo restituire davanti al Signore presente nell'Eucaristia in cappella. Quindi questi due momenti, in modo tale che ci possa essere questo respiro, no? L'ascolto e la preghiera, il sentire e il restituire. Dico subito questa sera, con il foglio che avete lì, che questa sera sarà un po' la sera un po' più tecnica, anche un po' più complicata, perché cominciamo a sfogliare il Vangelo di Giovanni, che immagino ricordiate, tra gli evangelisti ha come simbolo l'aquila. Il che vuol dire, così interpretavano gli antichi scrittori, è un Vangelo che vola alto, è un Vangelo non immediatamente o non facilmente comprensibile, perché è davvero come guardare dall'alto di una montagna, specchiarsi in un lago profondissimo e hai le vertigini per l'altezza e per la profondità. Qualcuno, dicevo, ha descritto con un aggettivo questo Vangelo, mi piace molto questo aggettivo, un commentatore americano ha scritto di Giovanni Vangelo indomabile, è come avere un cavallo che non riesci a fermare, ad afferrare, a guidare. Allora, con queste due indicazioni, Giovanni come un'aquila che vola e come un Vangelo indomabile, queste due indicazioni ci servono un po' per renderci conto di quello che sarà un po' quanto ci aspetta questa sera. Come pensavo di organizzare queste 3/4 d'ora? Vorrei fare un percorso di fatto in due momenti. Il primo, quello più importante. Il primo momento, che corrisponde al punto 1 che avete sullo schema, un viaggio veloce nel Vangelo. La mia sfida che lancio a me e a voi è quella di in 20 minuti attacchiamoci bene, di correre all'interno dei 21 capitoli del Vangelo di Giovanni, come cercando di mostrarvi qual è la piantina, le strade principali. Ponete di dover andare a Roma, di non esserci mai stati, e prima di partire si fa il classico viaggio organizzativo dove uno dice: guardate, questa è la piantina di Roma, noi saremo qui, 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 vedremo questo e questo e questo. Il lavoro che cercherò di fare in prima battuta è illustrare la piantina del Vangelo di Giovanni. Questa è la prima parte. La seconda parte, che raggrupperà tre aspetti, di darvi tre chiavi di lettura di questo Vangelo, dicendo una parola sui simboli, sui personaggi del Vangelo di Giovanni e infine sulla presenza in questo Vangelo di molti dialoghi. Capite, questa sera non entriamo direttamente nella lettura di un testo, cominceremo la prossima settimana con la chiamata dei primi discepoli, ma è imprescindibile avere una mezza idea di come è fatto questo Vangelo per poterlo poi leggere soprattutto personalmente, perché noi qui leggeremo proprio dei piccolissimi assaggi e avendo una piantina immagino si possa entrare con più pertinenza. Prima di cominciare però prendete dal foglio una citazione d'autore che avete lì in cima. Forse il primo commentatore di San Giovanni nella storia. Siamo questo autore che corrisponde al nome di Origene, siamo nel secondo, terzo secolo, e questo commentatore ci dice così: bisogna avere il coraggio di affermare che i Vangeli sono il fiore di tutte le scritture. Questo è molto vero. E noi cristiani questo aspetto l'abbiamo molto recepito. Pensate a quello che succede durante la messa domenicale. La preminenza che ha il Vangelo sulle altre letture, sulla prima, sul Salmo, sulla seconda lettura, solo il Vangelo si incensa, solo il Vangelo riceve l'onore delle candele, tante volte si porta in processione. Il fiore di tutte le scritture sono i Vangeli. E, dice ancora questo autore, bisogna affermare che il fiore dei Vangeli, beh questa è un po' di parte, è il Vangelo secondo Giovanni. Ma questo pensavano subito gli antichi. I primi scrittori cristiani dicevano: tra tutti i quattro Vangeli, il Vangelo alto, ecco, è il fiore di tutti i Vangeli, è il Vangelo di Giovanni. Ma attenzione a quanto segue, perché le righe che seguono ci offrono dei criteri di lettura, o meglio, un invito a sintonizzarci su due aspetti per poter leggere bene questo Vangelo. Dice ancora questo autore: ma nessuno può cogliere tutto il senso, può entrare bene in questo Vangelo, se, prima condizione, non si è appoggiato al petto di Gesù. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che tu apri il Vangelo di Giovanni e devi essere disposto, già predisposto, a desiderare e aver già un po' sperimentato un incontro con Gesù. Ossia, il Vangelo di Giovanni, questo lo insegnava anche il Cardinal Martini, all'interno dei quattro Vangeli è quello che arriva alla fine. È il Vangelo del presbitero, lui diceva, del cristiano maturo. Quindi, per entrare nel Vangelo di Giovanni, ma noi qui dovremmo essere tutti equipaggiati, dovremmo conoscere un po' Marco, un po' Matteo, un po' Luca, cosa che abbiamo fatto negli anni passati, per poter appoggiare l'orecchio al cuore di Gesù. Quindi la prima condizione è una, potremmo dire, maturità o sintonia spirituale con il Signore. Ma poi, seconda condizione, non si può cogliere il senso se ciascuno di noi non ha ricevuto da Gesù Maria per madre. Anche questo è un punto bello. Ossia, questo autore dice: per entrare nel Vangelo di Giovanni puoi avere una guida. La guida di Maria. Perché dice questa cosa? Perché solo il Vangelo di Giovanni ci ricorda, quello che leggiamo il Venerdì Santo per intenderci, che sotto la croce il discepolo è affidato alla madre e la madre al discepolo. È solo Giovanni che dice questa cosa. Allora Maria, dice Origene, è colei che ti prende per mano. Ma Maria non è soltanto la Beata Vergine Maria che ti prende per mano. Maria per i padri era anche la Chiesa. Allora avere Maria per madre significa ricordarci della Madonna, dire l'Ave Maria, tutte queste belle cose, ma in modo più ampio si legge bene questo Vangelo se sei in una comunità, se hai la Chiesa come madre, se respiri non in modo individualistico. Io mi leggo il mio Vangeletto che tengo sul comodino da solo e anche quando lo leggo così comunque devo ricordarmi che sono in un corpo, che sono nella Chiesa, che è il corpo di Cristo. Allora noi ci avventuriamo in questa lettura facendo attenzione a queste due indicazioni di metodo. Ci siamo? Una certa maturità, un certo cammino spirituale, primo; secondo, la disponibilità a entrare in una dimensione ecclesiale. Va bene, allora adesso siamo pronti per partire. Immaginiamo di avere di tenere questo Vangelo di Giovanni, vederlo dall'alto. Allora, ci sono in tutto 21 capitoli, non sono tanti, non sono pochi, ma insomma un bel numero. Come inizia il Vangelo di Giovanni? Io vorrei fare quello che trovate sul titolo. Iniziamo a sfogliare il Vangelo. Io immagino di farvi percorrere in modo veloce, dicevo 20 minuti, non di più, questi 21 capitoli. Prima cosa, potete seguire anche un po' sul foglio. Che cosa troviamo? Anzitutto, se io apro il Vangelo di Giovanni, immaginatevi di essere a Natale. La mattina di Natale uno va a messa e se va a messa la mattina di Natale sente: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Sente che cosa? Sente l'inizio del Vangelo di Giovanni, quello che si chiama il prologo. Benissimo. Il prologo, come trovate scritto lì, in modo più preciso, il prologo, cioè l'apertura del Vangelo sotto forma di inno, perché questi 18 versetti sono una vera e propria canzone, un canto, forse è nato così anche nelle prime comunità. E attenzione a due particolari, così diamo anche un po' di contenuto, non soltanto di forma. Due particolari che vorrei tenessimo presente. Cosa c'è in questo testo meraviglioso e che andrebbe commentato lentamente? Qui si dice che la parola di Dio, il Verbo era Dio, la parola che è eterna, ricordate, si fa, il Verbo si fece carne, quindi questa parola che entra nella storia, perché se uno prende l'ultimo versetto di questo prologo, il 18 dice: Dio nessuno l'ha mai visto. Qualcuno di voi ha visto Dio? Non penso, se a meno che abbiate qualche visione particolare, ma Dio nessuno l'ha mai visto, solo il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Allora questo Gesù, che è la parola eterna, che si fa carne, diventa colui che ci rivela il Padre. Questo è il primo annuncio del prologo, ma ce n'è un secondo. Attenzione, di fronte a questo ben di Dio, nel vero senso della parola, questo dono del Figlio, la parola eterna, fatta carne per rivelare il Padre, cosa si può fare? Lo vedremo poi in tutto il Vangelo, lo capiamo subito. Si può dire sì o si può dire no? San Giovanni comincia dicendo no. Egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, i suoi non lo hanno accolto. No. Oppure, a quanti lo hanno accolto, diciamo il fronte del sì, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Guardate che in queste due cose, esagero, c'è tutto il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è uno spettacolare racconto di Gesù, parola eterna, fatta carne per rivelare il Padre, di fronte al quale si può o accoglierlo o rifiutarlo. O accoglierlo totalmente, o accoglierlo parzialmente, rifiutarlo totalmente o parzialmente. Ci siamo fin qui? Bene, a questo punto, San Giovanni è un autore preciso, ha messo lì questo testo, che è un po' la sua prefazione al suo grande libro, comincia quella che è, guardate sul foglio, corpo centrale, la prima grande parte del Vangelo. Cominciate, se voi leggerete, potete leggere, vediamo se qua il pennarello funziona bene, la prima parte del Vangelo sono 12 capitoli, 12 capitoli. Uno può anche dedicarsi, a parte che leggerli tutti in una volta, deve avere un bel stomaco, però uno può leggere i primi 12 capitoli. Questo è il primo grande arco, solamente la prima parte. Cosa trovate sul foglio? Come si può intitolare questa parte? Li proviamo tutti, eh? Vediamo, è come in facoltà, se c'è una cosa che non funziona sono sempre i pennarelli. La prima parte, sì, qui forse siamo più fortunati, la prima parte, guardate lì, il libro dei segni. Cioè, cosa vuol dire questa cosa qua? Libro dei segni. Vuol dire questo, che se io comincio a leggere, dopo la prefazione, il Vangelo di Giovanni, in questi capitoli trovo, che cos'è un segno? Semaforo rosso è un segno. Accendo un fuoco per fare un segnale di fumo, cioè qualche cosa che mi rimanda a qualcos'altro. Nella prima parte del Vangelo di Giovanni ci sono dei gesti, ecco in che senso sono i segni, compiuti da chi? Da Gesù, che servono per rivelare, per aprire l'orizzonte verso che cosa? Verso il suo mistero, per capire di più chi è. Guardate, segni, gesti, diciamo una parola che forse c'è più comprensibile, miracoli, miracoli. Nel Vangelo di Giovanni, in questa prima parte, se io leggo, ci sono quanti? 7 segni o miracoli o... ditele come volete, ma Giovanni li chiama segni. Segni vuol dire gesti di Gesù che rimandano oltre. Vediamo se riusciamo. Qual è il primo segno del Vangelo di Giovanni? Quello molto amato dagli alpini. Le nozze di Cana, dove l'acqua si trasforma in vino, un vino abbondantissimo, il miracolo degli alpini, eh? Lì ce n'è vino a gogo, eh? Il primo miracolo sono le nozze di Cana, non vi dico tutti gli altri 7, vi dico però l'ultimo segno di questa parte. Sapete qual è il 7º segno? La risurrezione di Lazzaro. Quindi qui siamo nel capitolo 2, qui siamo nel capitolo 11. Lazzaro. C'era un mio amico simpatico che raccontava questa cosa, no? Che quando Lazzaro esce dal sepolcro, tutto bendato, Gesù gli dice: vieni fuori. Lui esce tutto ancora, le mani, tutto bendato, e chi lo vede dice: ma Lazzaro, ma come sei conciato? E lui risponde: taci, taci, sono vivo per miracolo. Bene, è vero che Lazzaro è sono vivo per miracolo. Ed è l'ultimo. Cioè, capite che cosa? Che nella prima parte del Vangelo Gesù compie dei gesti, dei segni che progressivamente lo rivelano per quello che è. Questo ultimo segno che cosa ci dice? Che risuscitando Lazzaro, che Gesù ha, o meglio, è la vita e la dona e la regala. Allora, attenzione a questa cosa. Nella prima parte del Vangelo di Giovanni, io sintetizzo quello che trovate lì, libro dei segni. C'è questa linea che potremmo dire la linea della rivelazione. Gesù che si mostra sempre più, come abbiamo detto sopra, parola eterna, fatta carne per rivelare il Padre. Qui è un Gesù che si mostra. Qual è la reazione? E qui però, siedo un attimo, perché di fronte a, voglio leggervi due righe del capitolo 11, per mostrarvi come è molto simile a quello che abbiamo detto prima. Ossia, prima abbiamo detto, Gesù si rivela, il mondo, i suoi non lo accolgono, c'è gente che lo accoglie. Nel Vangelo di Giovanni, dopo che Gesù ha risuscitato Lazzaro, quindi il 7º e ultimo dei segni, che cosa avviene? Se voi andate a leggere 11, versetti 45, cosa succede? Primo, molti dei giudei che erano venuti da Maria, Maria e Marta sono le sorelle, benissimo, di Lazzaro. Alla vista di ciò che egli aveva compiuto, molti alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Benissimo. Hanno assistito a questo segno di vita e si attaccano, si fidano di Gesù. Fronte del sì. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi e i farisei riunirono il Sinedrio, dicono: che cosa facciamo? È bene che un uomo muoia anziché perire tutta la nazione. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Questo è, se volete, la storia di sempre. In questa prima parte, vedete, ci sono sette segni, Gesù si mostra sempre più. Qual è la reazione? Chi? Molti credettero in lui, e la reazione ostile addirittura di farlo fuori. Come chiamiamo questo modo di fare? Potremmo dire così, questa è la rivelazione, per rivelazione, capite la parola, rivelare. C'è una cosa velata, c'è questa sedia che è coperta, rivelare vuol dire togliere il velo. Allora, Gesù che cosa fa nella prima parte? Toglie il velo al suo mistero, fa capire sempre più chi è. Rivelazione. E dall'altra parte cosa c'è? C'è quello che sperimentiamo ciascuno di noi, il dramma della libertà. Cosa vuol dire il dramma della libertà? Che a Gesù si può dire di sì o si può dire di no. Questa è la prima parte, però proprio detta in 5 minuti, bisognerebbe proprio leggere con calma. Siamo al capitolo dall'1 al 12, questa è la prima sezione. Nella seconda parte, lì c'è uno schema 2, i capitoli che vanno dal 13 al 20, capitoli abbiamo detto sono 21, qui sono un po' più semplici da un certo punto di vista, sono più organizzati in modo più... Allora, il titolo generale di questi capitoli, dal 13 al 20, è quello che avete lì, ossia questa che è la seconda parte, vedete? Il Vangelo non è che è difficile da memorizzare, è come avere un libro in 2 volumi. La seconda parte si chiama libro, si può chiamare libro, mettiamo semplicemente una delle due espressioni che avete lì, libro dell'ora. Dice: che ora è? Vi informo, sono già le 9:30. Qui l'ora, cosa vuol dire? Questi capitoli parlano dell'ora, qual è quest'ora? Non sono le 9:30, non è un'ora dell'orologio, ma è l'ora della morte di Gesù. Quindi, una morte, aggiungiamo subito nel Vangelo di Giovanni, che è una morte gloriosa. Una morte gloriosa. Allora, la seconda parte del Vangelo ti porterà dove? Alla passione, alla morte e all'annuncio della risurrezione. Qui, guardate quello che avete sul foglio. Questa parte seconda si può dividere a sua volta in 2 piccole parti, piccole o grandi parti, A e B. I capitoli 13 e 17, trovate sul foglio, siamo dove? Sono i capitoli ambientati tutti in uno stesso luogo. Qual è il luogo? È il Cenacolo. Benissimo. Questi sono i capitoli che si leggono nel tempo pasquale, e che si aprono con quale gesto di Gesù? L'avete lì sul foglio? Il gesto della lavanda dei piedi. Ecco, impariamo mano a mano che leggiamo il Vangelo, ci sono degli episodi che ci sono in un posto e non in un altro. La lavanda dei piedi c'è solo nel Vangelo di Giovanni. Apre questa serie di capitoli, è l'unico gesto compiuto da Gesù nel Cenacolo, secondo Giovanni. Non vi meravigliate, San Giovanni non riporta nel suo Vangelo neanche il racconto della Eucaristia. Per forza, perché prima, in questi capitoli 12, ha dedicato tutto un capitolo, il sesto, per parlare del pane di vita. Questo lo ascoltiamo durante l'estate. L'abbiamo ascoltato l'estate scorsa, sì. No, lo ascolteremo la prossima estate, perdono, quando si legge il Vangelo di Marco. Io sono il pane della vita, chi crede in me, eccetera. Allora, c'è un unico gesto che è la lavanda dei piedi, e poi trovate lì, ci sono dei lunghi discorsi. discorsi che sono, per un verso, un botta e risposta con gli apostoli. Ad esempio, Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Risposta di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Oppure un'altra frase famosissima, un altro apostolo famoso che vedremo settimana prossima nella sua chiamata, Filippo, che è il mistico, sembrerebbe il mistico, che a un certo punto dice a Gesù: mostraci il Padre e ci basta, che sembra che venga fuori proprio da un corso di esercizi o da una meditazione fortissima. In realtà è una grande incomprensione, perché Gesù lo martella e gli diceva: Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi conosci? Chi ha visto me ha visto il Padre. Ricordate quello che abbiamo scritto prima in cima? Parola eterna fatta carne per rivelare il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Allora, questi capitoli 13-17 hanno dentro quest'aria qui. Un gesto più lunghi discorsi. E poi, che il tempo vola, la seconda parte, da 18 a 20, questi sono i capitoli relativi, trovate scritto lì, alla passione, alla morte e all'apparizione del risorto. Dico una cosa sul racconto della passione e una cosa sul capitolo della risurrezione. Sulla passione. Il Vangelo di Giovanni, mentre racconta della passione e della morte di Gesù, che cosa sottolinea? Qui c'è un pennarello. Sottolineate, andate a casa e leggete i capitoli 18 e 19 del Vangelo di Giovanni e, se state un po' attenti, di che cosa vi accorgete? Che Giovanni, dico toglie, per intendetemi bene, tutti quei riferimenti drammatici che ci sono negli altri Vangeli. Cioè la passione e la morte di Gesù è una morte, è una passione. La passione prima di tutto di chi liberamente si consegna. È Gesù il protagonista, non è, è anche la malvagità, ma è lui che ha in mano il ballo, per così dire. Toglie tutti gli aspetti drammatici. Guardate che nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, non c'è il Getsemani, come lo intendiamo noi. E Giovanni comincia subito con la scena dell'arresto, ricordate? Si legge il Venerdì Santo, la passione di Giovanni. Chi cercate? Gesù Nazareno. Bram! I soldati che cadono. Quindi proprio gloriosissimo. Toglie tutti questi tratti. Non c'è la scena degli oltraggi, ad esempio, sotto la croce. E quindi una passione gloriosa. Come muore? Faccio notare solo questo. Che parola dice Gesù nel Vangelo di Giovanni prima di morire? Che cosa ci riporta questo evangelista? Non ci riporta il dramma di Marco o di Matteo, dove Gesù sulla croce grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? No, la frase di Giovanni, sapete qual è? Tutto è compiuto. Cioè la mamma che alla sera dice: ho pulito tutta la cucina, ho messo a posto tutto, la tavaglia è a posto, le sedie sono sotto il tavolo, tac, spengo la luce e vado a letto. Banalità, per dire un lavoro perfetto. Per oggi, quando Gesù sulla croce dice è compiuto o tutto è compiuto, capite che è un altro spirito rispetto a dire Dio mio, perché mi hai abbandonato. Cioè Gesù ha portato a compimento la sua opera e può essere serenamente nelle braccia del Padre, perché così comincia il capitolo 13. Prima della festa di Pasqua, Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, essendo venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre. È compiuto, passa dal mondo al Padre. Riguardo il capitolo 20, che è quello della Pasqua, l'unica cosa che vorrei farvi notare è che quel capitolo lì è un'unica grande domenica. Al sepolcro, Pietro il discepolo amato, al sepolcro la Maddalena, il primo giorno della settimana, la sera l'apparizione a tutti, assente Tommaso, benissimo, ma quando torna il risorto? E stai lì a aspettare il calendario, mica torna il lunedì, torna la domenica dopo. Come mai sta cosa qua? È perché, certo che il Signore rispetto al sabato risorge la domenica, ma perché quando San Giovanni scrive il suo Vangelo, la domenica è proprio il giorno della risurrezione, questo vuole inculcare ai suoi. Qui Se io vado avanti, se io, perdono, leggo la fine del capitolo 20, trovo queste righe. Dopo tutte le apparizioni pasquali, trovo scritto così. Sentite, fine del capitolo 20, i capitoli sono 21. Però se io leggo la fine del capitolo 20, cosa capisco? Sentite. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Per cui stiamo tutti tranquilli. Domanda, c'è tutto quello che ha fatto Gesù nel Vangelo? No, ce lo dice il Vangelo stesso. Molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti. Perché Giovanni ha scritto il suo Vangelo? Perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Ah, buono. Perché ho fatto la fatica di guardare sta struttura, di tentare di leggere il Vangelo? Perché possa credere di più. Ma non basta. E perché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Non semplicemente la vita, che è la vita fisica, ma in modo più ampio, perché abbiate vita, la vita fisica, la vita piena, la visione di Dio e tutto quanto. Però capite che queste due righe vi sembrano che cosa? Sono la fine. È come quando uno alla fine della predica dice, o diceva, sia lodato Gesù. Cioè uno non si aspetta più che uno ricomincia, perché se ricomincia è un dramma. Dice, dopo che siamo arrivati a sentire questa frase, che è la frase liberatoria, è una riga tracciata. Questa è la prima conclusione cosiddetta del Vangelo, lo potete verificare sulle vostre Bibbie. Perché poi, subito dopo, forse prima di dare alle stampe questo Vangelo, si è sentito il bisogno di aggiungergli una pagina. E per fortuna, perché questa pagina ha dentro due perle, il capitolo 21. L'ultimo capitolo, che fa un po', come vedete lì, rispetto al prologo, quello che lì è scritto come epilogo, che vuol dire proprio conclusione, capitolo 21. Perché si è sentito bisogno di aggiungere questa pagina? Per due motivi. Primo, per mettere in risalto la figura di Pietro, che nelle prime comunità cristiane aveva sempre un ruolo, oggi San Leone Magno, questa figura di grande papa. E in questo capitolo 21 sapete cosa abbiamo? Abbiamo quel famoso e bellissimo dialogo. Simone di Giovanni, mi ami, mi vuoi bene? Mi ami, ti voglio bene, mi ami, ti voglio bene, mi vuoi bene, ti voglio bene. Il dialogo sull'amore. È formidabile questa cosa, un Vangelo che si chiude così. Come si fa a stare attaccati al Signore? Risposta, amandolo. Amandolo dopo averlo tradito, non dimentichiamolo, come ha fatto Pietro, quindi sperare per tutti. Pietro che ama dopo il tradimento è un primo grande insegnamento. Un secondo insegnamento è la figura del discepolo amato. Poi ci arriveremo quando ci arriveremo a dire qualcosa. Il discepolo amato forse è anche quello che un po' ha messo insieme sto Vangelo. E sapete com'è la storia, no? Pietro dice, adesso a me, Gesù dice a Pietro, quando eri giovane andavi dove volevi, quando sarai vecchio andrai in casa di riposo, no? Quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Stessa cosa, in casa di riposo. E questa è la storia di Pietro. In realtà tendere le mani ti porterà dove non vuoi non è tanto la casa di riposo, ma ahimè, o peggio, è il martirio. E Pietro, che è un po' un curiosone, si accorge che lì c'è il discepolo amato lì dietro e dice... E questo Signore, come dire, questo che fine fa? Dico, io so che fine faccio. E lui, e cosa risponde Gesù? Gli risponde con questa frase un po' enigmatica. Gli dice, ma se io voglio che lui rimanga, che importa a te? Ciapala, Cosa vuol dire questa frase? Se io voglio... E infatti il Vangelo dice, si era diffusa la diceria che questo discepolo, questo Giovanni, non sarebbe morto. Il Vangelo stesso dice, ma Gesù non ha detto questo, ha detto semplicemente, se io voglio che io rimanga, che importa a te? Allora, muore o non muore? Risposta, certo che muore San Giovanni, come tutti gli altri. Ma perché Gesù ha detto, io voglio che rimane? Che cosa rimane? Il Vangelo. Ecco che cosa rimane. Rimane la testimonianza scritta del discepolo amato. Quella rimarrà, è il sacrario, ha detto qualcuno, che contiene nella lettera la vita del Signore. Bellissimo questa cosa. Ecco, solo per queste due cose, il dialogo dell'amore e il discepolo che rimane nella forma scritta di un Vangelo, ci voleva il capitolo 21. Allora, arriviamo alla fine, 10 minuti e qui proprio... Quindi questo era un po', non so se sono riuscito, poi impastate voi i dati, questa corsa nel Vangelo. Mi interessa che vi rimangano in mente che c'è un prologo iniziale, che c'è un capitolo 21 con queste due cose e queste due grandi parti. Adesso vorrei, negli ultimi 10 minuti, darvi, come dire, tre chiavi di lettura, cioè tre attenzioni da avere se volete leggere, dopo aver scoperto un po' la piantina, con più gusto questo Vangelo. E sono i punti che avete lì sullo schema, 2, 3 e 4. Il 2 su una pagina, 3, 4 quello dietro. Allora, la prima chiave di lettura è questa qui. Leggere il Vangelo di Giovanni vuol dire abituarsi ai simboli. Vi faccio un esempio, li conosciamo tutti i simboli del Vangelo di Giovanni. Ad esempio, cosa dice Gesù alla Samaritana? Che simbolo usa? L'acqua. L'acqua che io darò diventerà sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Benissimo. Oppure, quando è nella sinagoga di Cafarnao, dopo che ha moltiplicato i pani, io sono il pane della vita. L'acqua, il pane. Capite? Sono simboli. Oppure, io sono la luce del mondo e guarisce il cieco nato. Capitolo 8 e 9. Oppure, io sono il buon pastore. Anche questo, guardate, ci sono cose che ci sono solo nel Vangelo di Giovanni. Quindi l'acqua, il pane, la luce, il pastore. Oppure nel capitolo 15, io sono la vite vera. O ancora prima, cosa dice prima della risurrezione di Lazzaro? Io sono la risurrezione e la vita. Sono dei simboli. E allora, qui semplicemente vorrei leggervi quello che c'è sul foglio, così non ci distraiamo, perché il tempo va e anche l'attenzione, giustamente, va a farsi benedire. Allora, perché sono importanti i simboli? Trovate scritto così, è un'esigenza del linguaggio religioso, cioè noi non possiamo parlare direttamente di Dio, Dio oltre ogni nostra esperienza. Allora, quando noi diciamo, non so, Dio è come una roccia, Dio è una difesa, Dio è un valore, tutto il linguaggio che troviamo nei Salmi sono il linguaggio dei simboli, perché di Dio si può parlare soltanto così. Ha questo linguaggio una presa della nostra vita, ha un'origine umile, la nostra esperienza, e ha una pretesa di rimandare a Dio. Quindi il linguaggio simbolico è un linguaggio inadeguato e aperto, e che costringe a pensare. Allora ecco qua, il prima chiave di lettura. Il Vangelo di Giovanni è pieno di tanti simboli. Il simbolo non è una definizione, cioè la definizione è l'acqua, C, com'è la forma? H2O, perché CO2, studiamo molto bene, H2O, quella è una definizione precisa. Il simbolo, se io dico Gesù è un pastore, Gesù è luce, Gesù è acqua, capite che dico qualcosa che però io devo continuamente pensare, interiorizzare, applicare a me. Allora, i simboli che cosa richiedono a un lettore di Giovanni? Imparare ad ammirare. Ammirare, che vuol dire proprio questa cosa qua. Guardare con meraviglia. Il linguaggio simbolico è il linguaggio di chi sa guardare con meraviglia. Seconda cosa, girate la pagina, c'è un'altra particolarità del Vangelo di Giovanni, che è questa. Nel Vangelo di Giovanni ci sono pochi personaggi. Dice, ma come ci sono pochi personaggi? Eh sì, fate un paragone, se riuscite. Aprite a caso Matteo, Marco, Luca, uno di questi tre Vangeli. Mezza pagina, una pagina. Gente che va, gente che viene, folle, oppositori, malati guariti, ciechi che vedono, storpi che camminano, moltiplicazione dei pani, la tempesta, c'è tutto un grande andare e venire. Benissimo. Aprite il Vangelo di Giovanni, potremmo dire che, con buona approssimazione, Per ogni capitolo c'è un personaggio. C'è Nicodemo nel capitolo 3, poi c'è la Samaritana nel capitolo 4, poi c'è al 9 il cieco nato, poi ecco, pochissimi personaggi, ma trovate scritto lì. Costruiti seconda riga, pochi personaggi, a differenza degli altri Vangeli, appunto, dove brulicano ad ogni pagina, ma costruiti con arte, attenzione, per rappresentare modalità di fede diversa nei confronti del protagonista Gesù. I personaggi del Vangelo di Giovanni, quasi tutti, sono degli itinerari di fede. Pensate al cieco nato, che parte lontano e poi arriva a dire credo, Signore. Seconda caratteristica, allora, specchiarsi. Cosa vuol dire specchiarsi? Vuol dire che di fronte a questi personaggi io sono chiamato a rispecchiarli, a identificarmi, a rifare il loro cammino di fede. E infine, ultima annotazione, nel Vangelo di Giovanni voi trovate questi lunghissimi dialoghi che vi sfiancano anche quando si leggono questi dialoghi durante le domeniche di Quaresima, anche soltanto stare in piedi, ti va via 10 minuti e uno l'attenzione. Perché? Dialoghi. Quindi terza parola è la parola dialoghi. Dialoghi vuol dire questa cosa. Evidentemente che ci sono... c'è Gesù che parla con, diciamo genericamente, con qualcuno. Ma qui che cosa avviene? Che... in questo dialogare tra Gesù e un altro protagonista e un personaggio succedono delle cose interessantissime, che spesso quello che parla con Gesù non capisce. Avete in mente quando Gesù parla con Nicodemo? Se uno non nasce dall'acqua e da spirito, dice, ma può un uomo quando è vecchio tornare dentro nel grembo della mamma e rinascere? Allora, i dialoghi, questo botta e risposta tra l'uomo e Gesù, mettono in luce A, la sua dell'uomo incomprensione, e B, trovateli sul foglio, esaltano la pazienza di Dio di fronte alle lentezze dell'uomo. I dialoghi del Vangelo di Giovanni sono questo botta e risposta, dove da un lato avete una fatica a comprendere e dall'altro questo Signore che mostra una pazienza infinita. Allora, la terza caratteristica, la terza chiave che ci vuole per entrare nel Vangelo di Giovanni è quella chiave che Gesù mostra per i suoi personaggi: usare pazienza, pazientare. Pazientare nella lettura, pazientare, usare pazienza con se stessi di fronte a questo miracolo mirabile che è la persona di Gesù. Chiudo lasciandovi, ci siete fin qui? Si vedo che Morfeo non si è ancora impadronito, ma che bello, questo mi rallegra molto, nonostante questa vi dico è la serata più difficile, perché la presentazione generale, quando c'è un testo poi ce la si cava sempre, ma queste cose qui un po' generali, allora, scorsa veloce del Vangelo, tre chiavi di lettura, che sono quelle scritte lì. Chiudo anticipando un pezzettino, una riga di quello che dirò settimana prossima, per darvi un'anteprima, ma anche per darvi un motivo in più, se volete, di riflessione andando in cappella. Ed è questo. Qual è la prima parola pronunciata da Gesù nel Vangelo di Giovanni, che da lì partiremo settimana prossima. La prima parola pronunciata da Gesù nel Vangelo di Giovanni è una domanda, che immagino, una volta scritta, verrà in mente. Poi la rileggeremo con calma, però vorrei lasciarvi questo perché mi sembra importante. Che cosa cercate? Giovanni 1,38. Che cosa cercate? Vorrei chiudere richiamando questa prima parola di Gesù e notando che è una domanda interessante che uno si proponga interpellando. Che cosa cercate? Non è una dichiarazione, punto esclamativo, è un punto di domanda. Quindi la domanda ti tira dentro come un gancio, ti interpella. Secondo, faccio vedere che cosa cercate, potremmo forse renderla così. Che cosa ti sta a cuore nella vita? Qual è il motivo forse per cui vivi? Questo è il che cosa cercate. Senza dimenticare che questo motivo per vivere, questo senso della vita, ciò che ti sta a cuore, qui viene definito come ricerca. E la ricerca è per eccellenza, perlomeno nei Vangeli, un percorso mai finito. Si cerca sempre. Allora, che cosa cercate? Ecco, mi sembra bello che noi ripartiamo nella lettura del Vangelo ponendoci tutti e sentendo rivolta a noi questa domanda. Che cosa cerco? Che cosa sto cercando nella mia vita? Sto cercando? Ho delle domande? Va bene, grazie mille. E adesso appunto per chi vuole ci si può spostare nella cappella dove possiamo, almeno questa ultima domanda, in 5 minuti, in tempo che vorremo, farla risuonare. Buona preghiera e buona meditazione.